Vangelo di Marco, capitolo 14, dal versetto 12 in poi. Faremo tre letture stamattina. Farò la prima breve lettura di alcuni versetti, mi fermerò e farò un breve commento. Poi un'altra lettura, un breve commento, una terza lettura di questo brano più avanti e un terzo commento. Dal versetto 12 è scritto che il primo giorno degli azimi, quando si sacrificava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Egli mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo. Dove entrerà? Dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui mangerò la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà di sopra una grande sala ammobiliata e pronta, lì apparecchiate per noi». I discepoli andarono, giunsero nella città e trovarono come egli aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. Accomodatevi. Prima lettura. Primo insegnamento per noi. Il tema di questa mattina è ancora, come qualche settimana fa, la sofferenza di Cristo o la passione di Cristo. Passione come sinonimo di patimento, sofferenza, prova. Questa mattina la sofferenza di Cristo è collegata al ricordo. E voglio parlarvi innanzitutto, sulla base di questi versetti, dell'occasione del ricordo. L'occasione del ricordo di ciò che Cristo avrebbe sofferto per i suoi discepoli e ha sofferto per ognuno di noi, cari fratelli e amici. L'occasione del ricordo qual è? La preparazione della Pasqua. Voglio farvi notare e notare io stesso innanzitutto la disponibilità dei discepoli. C'è una domanda da parte dei discepoli: maestro, cosa vuoi che facciamo? Signore, dacci delle indicazioni. Non so se questa è anche la tua disposizione d'animo, la tua predisposizione spirituale. Vogliamo dire questa mattina come i discepoli: Signore, cosa vuoi che facciamo? Cosa hai pensato di fare? Signore, come vuoi che organizziamo per la Pasqua, per questa festività ebraica che raccoglieva gli ebrei da ogni dove nella memoria di ciò che il Signore aveva fatto quando Israele era schiavo in Egitto? Vogliamo dire anche noi: Signore, dacci delle istruzioni. E quando noi ci poniamo così con il Signore, egli non può che darci delle indicazioni precise. È vero? Le indicazioni del Signore: andate nella tale città, seguite un uomo che porta una brocca d'acqua, quell'uomo entrerà in un'abitazione, bene, quella è l'abitazione dove noi celebreremo la Pasqua del Signore. I commentatori della Bibbia, gli studiosi, si sono chiesti se c'era stato un accordo preliminare tra Gesù e l'uomo della brocca e il proprietario dell'appartamento. Non sappiamo se ci sia stato un accordo precedente tra Gesù e queste persone, oppure se qui è un caso di onniscienza divina che si manifesta. Fatto sta che quell'uomo era un'indicazione. Al tempo erano le donne che andavano ad attingere l'acqua, a portare l'acqua in casa. Perciò quell'uomo che si avvia verso quella casa è un indicatore importante, perché è una scena inusuale vedere un uomo che portava l'acqua in casa. Ma quella casa era una casa preparata. E anche questo mi ha colpito. Vogliamo assomigliare a quell'uomo che rappresenta un'indicazione per altri, l'uomo della brocca d'acqua, vogliamo assomigliare al proprietario di quell'immobile che mette a disposizione una sala, un ambiente della propria casa per Gesù, per i suoi discepoli. Vogliamo avere questo tipo di disponibilità, come quella dei discepoli, come quella dell'uomo, come quella del proprietario della casa. La sera in cui si sacrificano gli agnelli, ecco l'occasione del ricordo. Era il 14 del primo mese nel calendario ebraico, Nisan. Dio ha voluto che l'anno religioso cominciasse proprio con la celebrazione del ricordo dell'opera di Dio in favore di schiavi che egli rende liberi. Tutto doveva iniziare, l'anno doveva iniziare da questo ricordo. E tutto inizia nella storia di una persona quando si crede nella redenzione di Dio per la nostra salvezza. Amen. Si mangiava pane azimo, come aveva detto il Signore per mezzo di Mosè, lo leggiamo in Esodo capitolo 12. Pane azimo senza lievito, lievito figura di contaminazione spirituale, niente lievito nel pane né in casa, erbe amare il ricordo delle sofferenze degli ebrei in Egitto. E poi per tradizione si era aggiunto il vino. Pensate che quando Gesù prende il calice, prende il vino, adesso ne parliamo, sta osservando un uso presso gli ebrei. Durante la celebrazione della Pasqua si accompagnava il pasto con il vino mescolato con dell'acqua. Quindi c'era il calice era già parte delle usanze legate alla festa della Pasqua. E poi c'era una confettura fatta di mele, mandorle, datteri, noci, questa era tradizione, il caroset, che ancora oggi viene utilizzato dagli ebrei il giorno della Pasqua, e qui scopriamo qualcosa di più riguardo l'atto dell'intingere, colui che intinge il pane con me, perché c'era questo composto, questa sorta di confettura o di salsa nella quale si intingeva il pane, e quindi Giuda doveva sedere in prossimità di Gesù e quindi mangiare dallo stesso piatto. Non c'era un piatto per persona, ma alcuni piatti in base al numero di commensali. Ora, l'occasione di ricordo è questa, e non è un caso che il Signore proprio durante quella occasione voglia annunciare ai suoi discepoli e a noi ancora oggi la portata della sua salvezza. Come abbiamo ascoltato nelle testimonianze, la salvezza di Dio è una salvezza che si estende in ogni tempo, per ogni etnia, per ogni cultura. L'offerta del perdono di Dio è un'offerta che Dio fa anche a te. Non importa chi tu sia, non è molto rilevante la tua biografia, ma sei oggetto dell'amore di Dio. Amen. Quindi l'occasione del ricordo. Passiamo adesso al dolore del ricordo, perché il nostro ricordo di ciò che il Signore ha sofferto è caratterizzato anche dal dolore di quella sera, del dispiacere da parte del Signore, il tradimento di Giuda, il boccone intinto nello stesso piatto. Ho fatto prima la premessa mentre leggiamo i versetti successivi, dal versetto 17 in poi. Quando fu sera, giunse Gesù con i dodici. Mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: in verità vi dico che uno di voi che mangia con me mi tradirà. Essi cominciarono a rattristarsi, vedete il dolore, la tristezza, e a dirgli uno dopo l'altro: sono forse io? Il senso è: Signore, dimmi che non sono io, si chiedeva ognuno. E Gesù disse loro: è uno dei dodici, è uno di voi, che intinge con me nel piatto. Certo, il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, cioè è stato già profetizzato che il figlio dell'uomo, il Salvatore, morirà, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato. Parole tremende quelle del Signore Gesù all'indirizzo di Giuda, colui che decide deliberatamente di diventare agente di Satana, il traditore. La morte del Messia era stata già profetizzata, ma Giuda decise di essere il traditore. Decide di rinnegare il Signore per il vile denaro. Il boccone nello stesso piatto, pensate un po', mangiare insieme. La Pasqua era una ricorrenza celebrata in famiglia. Se il nucleo familiare non era abbastanza consistente, numericamente si chiamava il vicino, in modo che un agnello bastasse per tutti, non ci fossero rimanenze, perché nulla si doveva buttar via dell'agnello, figura del nostro Salvatore Gesù Cristo, il sacrificio, il sangue sparso per la salvezza di chi avrebbe creduto. Ora il clima familiare è Giuda che guasta questa atmosfera familiare. Che dolore nel cuore del Signore, che turbamento tra i discepoli. Immaginate Gesù che dice: uno di voi, uno dei discepoli mi tradirà. E cominciano a guardarsi, cominciano ad essere smarriti, immagino, i discepoli. Signore, dimmi che non sono io. Vanno cercando rassicurazione dal Signore. Signore, ma sono forse io, Signore? Immagino la voce tremante dei discepoli. Signore, ma come, uno tra noi ti tradirà? Ma chi sarà? Ma dici chi è? E Gesù dice: colui che sta intingendo con me, colui che aveva preso il pane in quel momento e lo stava intingendo in quel composto di cui prima ho parlato, come da tradizione ebraica. La domanda che sorge dentro di me è: Signore, qual è il mio livello di affidabilità? Signore, dici questa mattina quanto siamo legati a te. Spirito di Dio, rivelaci quest'oggi qual è la nostra lealtà verso di te. Cosa abbiamo compreso del tuo amore? Cosa siamo disposti a fare, a cosa siamo disposti a rinunciare pur di non lasciarti? Il quadro si tinge di scuro, di fosco, quando pensiamo a Giuda. Quel quadro familiare, quell'atmosfera così intima, in quella sala di sopra, quell'ambiente riservato che qualcuno aveva voluto offrire al Signore e ai suoi discepoli. Se pensiamo al traditore, ci sale un turbamento nel cuore. Ma questo turbamento, cari amici, cari fratelli, non sia fine a se stesso, ma il turbamento che ebbero in petto nel cuore i discepoli: Signore, sono forse io, ci aiuta a ricordare l'importanza di contare su Dio e non su noi stessi. L'importanza della fedeltà al Signore, l'importanza del fatto che non basta trovarci con Gesù e con i discepoli, ma dobbiamo aver cura dei nostri sentimenti verso il Signore. Stamattina sei qui e io me ne rallegro, ma non è sufficiente che tu sia qui, non è sufficiente che tu stia ascoltando questo messaggio tratto dalla Bibbia, non è sufficiente che tu ti identifichi con i discepoli di Gesù dei nostri giorni. Vogliamo insieme fare un autoesame e chiederci: ma io quella sera, in quella sala al piano di sopra, chi sarei stato? Quale sarebbe stata la mia posizione spirituale? Quali sarebbero stati i miei pensieri? Terza lettura, dal versetto 22. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane, dopo aver pronunciato la benedizione, lo spezzò e diede loro, e disse: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e dopo aver reso grazie lo diede loro e tutti ne bevvero. E Gesù disse loro: questo è il mio sangue, il sangue del patto che è sparso per molti. In verità vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino al giorno che lo berrò di nuovo nel regno di Dio. E qui sta per terminare la lettura, soltanto il versetto 26, per finire: dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al monte degli ulivi. Ultime riflessioni. Gesù e i discepoli stanno mangiando. Gesù pronuncia la benedizione. L'uomo, il padrone di casa, la persona più autorevole durante la celebrazione della Pasqua ebraica, aveva un compito di rendere grazie a Dio per il suo amore e di spiegare il significato della Pasqua, nel ricordo di quello che Dio aveva compiuto per gli ebrei in Egitto. E quindi Gesù fa il capofamiglia. Gesù, la persona più importante durante quella celebrazione, vuole ricordare ai discepoli: facciamo questo perché un giorno Dio ci ha liberato dal paese d'Egitto. Importante questo ruolo didattico che ritroviamo più volte, non solo nel libro dell'Esodo ma anche altrove: compito dei genitori, compito di chi ha fatto già un certo percorso nella fede, nella comunità, compito di chiunque serve il Signore e voglia indirizzare altri a farlo, spiegare il valore di ciò che facciamo per il Signore. Gesù pronuncia la benedizione, poi quel pane che era già sulla tavola, quel vino che stavano già utilizzando per la celebrazione, diventa simbolo di una nuova istituzione, di una nuova celebrazione, di un ricordo nel ricordo. Ricordando ciò che Dio aveva fatto per gli ebrei in Egitto, qui c'è un altro ricordo che si inserisce, il ricordo perpetuo di quello che Gesù avrebbe compiuto sulla croce per la salvezza dei suoi discepoli, per la salvezza del mondo. Gloria al Signore. Qui Gesù parla di un patto e qui si parla di un accordo asimmetrico, non di un accordo tra due persone, tra due soggetti sullo stesso livello, ma di un patto che Dio ha fatto con noi e che noi vogliamo sottoscrivere. Amen. Dio ha fatto questo patto, il Signore Gesù, innestandosi nel ricordo antico di ciò che Dio aveva fatto nel passato per Israele, parla di una nuova redenzione. Gesù sta parlando qui di un altro Egitto, non l'Egitto nazione, non gli oppressori antichi di Israele, ma di una schiavitù spirituale dalla quale il Signore può ancora oggi trarre fuori. C'è chi dice che addirittura quel composto di cui vi ho parlato prima, a base di datteri, mandorle, mele, eccetera, una delizia, a mio avviso, quel composto pare che avesse lo scopo, come da tradizione, di ricordare l'argilla in mezzo alla quale gli ebrei avevano lavorato per produrre mattoni, umiliati, oppressati, mortificati. Signore, grazie perché tu quest'oggi ci vuoi ricordare l'importanza di un'altra liberazione, ancora più grande della liberazione degli ebrei in Egitto, la liberazione dell'uomo dalla schiavitù del male, una prigionia interiore, un fango dentro di noi dal quale il Signore, come liberò gli ebrei per mezzo di Mosè, così per mezzo di Cristo, il Signore ancora oggi può liberarti. Basta che noi crediamo, basta che noi ci affidiamo al Signore, invochiamo il suo nome e il Signore ci tira fuori dal nostro Egitto. dalla nostra condizione spirituale, dalla nostra miseria interiore, per fare di noi un popolo libero che lo serva a testa alta come gli ebrei dopo la liberazione dall'Egitto. A questo punto sta per finire la celebrazione della Pasqua. Si cantavano dei canti, si concludeva con un inno che gli ebrei cantavano, che Gesù e i discepoli cantano. C'erano citazioni dai salmi, in particolare dal 113 al 118, il cosiddetto Allel, una lode al Signore per il suo aiuto in passato. Stamattina non celebriamo la cena del Signore. Stiamo andando avanti nella lettura, nell'esposizione del Vangelo di Marco. Ma sapete, da una parte questo è positivo, perché non vogliamo riservare il ricordo di quella cena, di quella Pasqua ebraica, durante la quale Gesù istituisce la cena del Signore con il pane, con il vino, ricordando la croce di Cristo. Da una parte è buono che non riserviamo soltanto alla celebrazione della cena del Signore questo tipo di letture, questo tipo di messaggi, perché vuole essere un ricordo perpetuo fino al giorno in cui il Signore ritornerà. Amen. Gesù l'ha detto: fate questo ricordandovi di me, in memoria di me, finché io venga. Verrà il giorno in cui quella celebrazione sarà completata, non più in quella sala di sopra, ma in un'altra dimensione, in un altro tempo, ma con lo stesso Signore, quando ricorderemo e ricorderemo per l'eternità la grandezza dell'amore di Dio in Cristo Gesù per ognuno di noi. E quindi vogliamo, miei cari, ricordarci sempre, non dimenticarci mai. Mettiamoci un allarme, una sveglia nel cuore. Amen. Vogliamo sempre ricordare quello che il Signore ha fatto per noi peccatori. Ci alziamo in piedi, preghiamo il Signore insieme, concludendo questo incontro che Dio ha reso speciale. Signore, grazie. Signore, ti ringraziamo. Stiamo per salutarci, ma vogliamo che il ricordo di ciò che tu sei, che hai fatto per noi, sia un ricordo permanente, Signore. E se nel cuore di qualcuno, Padre, il ricordo del tuo amore, il ricordo della tua salvezza si è sbiadito, Signore, questa mattina fa che nel cuore di tutti noi il ricordo di ciò che tu sei, che hai fatto, sia come ravvivato di nuovi colori, di nuove tinte. Signore Dio, se c'è qualcuno in mezzo a noi che ancora non ha afferrato la tua salvezza, fa che in questo momento ciò possa accadere per la tua grazia. Ti diamo la lode e la gloria, Padre, nel nome di Gesù. Adoriamo ancora il Signore mentre cantiamo questo canto finale che ci ricorda Gesù. Il suo